Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Ho visto che ci sono dei tempi e dei buchi anche che non favoriscono molto l'ascolto, ma credo che possiamo anche però valorizzare quel tempo che abbiamo a disposizione, a partire proprio dall'orario che conoscete da sempre, almeno per me è sempre stato così. E allora quest'oggi vado a saccheggio proprio dell'ultimo numero dell'Espresso, che è intitolato L'Italia delle contraddizioni. Una modesta crescita convive con il record della povertà, il risveglio del Sud è insidiato dall'autonomia differenziata, ritratto di un paese fragile, tra debito pubblico monstre, produttività al palo e debolezza finanziaria. E naturalmente gli articoli sono anche impegnativi, però sarebbe bello, una delle note che mi riporto un po' nelle trasmissioni, è mai possibile che qualche argomento, un argomento che viene proposto, possa diventare un momento in cui si interloquisce e si fa una considerazione? No, ognuno va via per conto suo, non è bello. Comunque, questa è la situazione. Vado adesso ad alcuni articoli impegnativi, però motivati. E allora vi chiedo anche uno sforzo, perché lo so che la lettura pesa, ma non ho alternative su questo. Se ci saranno novità, poi quando ho letto i primi due articoli vorrei leggere i primi due articoli, anche se ce n'è qualcuno di interessante anche di altro tipo. Allora, la crescita c'è, ma non si vede. A pagina 10 dell'Espresso di questa settimana. Qua dice, a firma di Giuliano Torlontano, l'occupazione sale, ma non nei settori che dovrebbero trainare lo sviluppo, mentre 180.000 lavoratori rischiano il posto. E se il PIL ha registrato un incremento, è stato minimo. L'Italia che cresce è quella con bassa produttività e basse retribuzioni. Trattandosi dell'Italia più arretrata, se ci limitiamo a entusiasmarci per i suoi risultati, peraltro positivi, continuiamo a rinviare all'infinito la modernizzazione del nostro paese. La vede così l'economista Giorgio Arfaras, sfatando i facili luoghi comuni. Da mesi l'aumento dei posti di lavoro viene celebrato citando i dati. Non che se verso che venga modificato il copione, c'è sempre il personaggio di turno che ha la frase fatta pronta, sempre quella. Da mesi l'aumento dei posti di lavoro viene celebrato citando i dati. Nel primo trimestre 2024, come certifica l'Istat, l'occupazione, virgolette, in termini tendenziali, è cresciuta dell'1,7% rispetto all'anno precedente, più 394.000 unità, con un incremento a favore del lavoro a tempo indeterminato, più 3,1%, e una diminuzione della disoccupazione, meno 5,9%. Per quanto riguarda l'andamento congiunturale rispetto all'ultimo trimestre 2023, l'aumento degli occupati è dello 0,3%, che equivale a un incremento di 75.000 unità, confermando la crescita del lavoro a tempo indeterminato, 0,6%, più 92.000. In tre mesi la disoccupazione è scesa del 2,9%, meno 55.000. Non illudiamoci, spiega Alfaras, studioso storicamente legato al Centro Einaudi di Torino. I posti di lavoro aumentano prevalentemente nei settori a bassa produttività che pagano pochi dipendenti. Sono aziende che hanno alti tassi di occupazione per il semplice motivo che non investono nei macchinari. È la prima contraddizione dell'Italia economica negli ultimi anni. Non l'unica, perché la piccola o modesta crescita convive con il record storico della povertà e il risveglio del Sud, documentato dallo Svimez. Deve fare i conti tutti i politici con l'autonomia differenziata che rischia di danneggiare profondamente proprio le regioni del Mezzogiorno. Ripartiamo dall'occupazione. È in crescita, ma non in quei settori produttivi che dovrebbero davvero trainare una duratura crescita del paese. La situazione resta fragile. Se guardiamo anche i dati della CGIL, 180.000 lavoratori sarebbero a rischio, a partire dai 58.000 dipendenti di aziende per le quali il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già aperto 59 tavoli di crisi dall'inizio dell'anno. A confermare che la crescita resta debole, rendendo precaria la situazione economica italiana, è proprio il PIL, prodotto interno lordo. Un incremento c'è e va anche oltre le previsioni, come da più parte si sottolinea. Sì, giusto, ma è una variazione modestissima, avverte ancora Alfaras. Per l'Istat, più 1% nel 2024 grazie all'aumento sia della domanda interna sia di quella estera. La Commissione di Bruxelles ha alzato le stime, però fermandosi allo 0,9% rispetto al più 0,7% della precedente rilevazione. Quanto al 2025 c'è invece una limatura, sia pure leggera. Le previsioni economiche di primavera assegnano all'Italia un più 1,1% anziché un più 1,2%. È vero, siamo in vantaggio rispetto alla Germania e alla Francia, che quest'anno rispettivamente non vanno oltre lo 0,1% e lo 0,7%, ma ci superano gli altri paesi dell'Europa mediterranea: Spagna più 2,1%, Portogallo più 1,7%, Grecia più 2,2%. Il dato italiano entusiasma chi partiva da visioni apocalittiche che prevedevano il peggio per via delle guerre in corso in Ucraina e Medio Oriente, e per un pessimismo ancora più profondo che addirittura spingeva a intravedere la crisi dell'Occidente con accenti quasi putiniani, prosegue lo studioso. Si aggiunge un interesse propagandistico a dire che da quando c'è la nuova premier Giorgia Meloni l'Italia si riprende, così come con Mario Draghi si sosteneva che tutto procedeva al meglio perché il Presidente del Consiglio venuto dall'Europa trasmetteva fiducia. Ancora prima tutto andava bene con Giuseppe Conte primo e Giuseppe Conte secondo, poiché il Premier 5 Stelle consentiva il reddito di cittadinanza. E è sempre propaganda. Ma nell'ultima versione, quella meloniana, si presenta in veste patriottica, annunciando le riforme in assenza della possibilità di utilizzare la spesa pubblica. Perdura una labilità che Bruxelles, proprio aprendo la procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha così fotografato, virgolette. Permangono vulnerabilità legate all'elevato debito pubblico e alla debole crescita della produttività in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e alcune debolezze residue del settore finanziario. Chiuse virgolette. Questa è l'analisi di Bruxelles dell'Europa. Occupazione che comunque migliora. PIL, prodotto interno lordo, che cresce sia pure debolmente. Ma c'è il dramma della povertà, a dimostrazione di una crisi sociale che negli ultimi anni non si arresta, avanzando senza argini. È la Caritas a documentare che ormai siamo i massimi storici. Sono quasi 270.000 le persone che si sono rivolte all'organismo pastorale della CEI, ricevendone assistenza. Il confronto del numero di assistiti 2019-2023 è impietoso, più 40%, sottolinea il report, giungendo appunto alla conclusione che la povertà ormai è da intendersi come fenomeno strutturale del paese. È peraltro la conferma della linea di tendenza già tracciata dall'Istat pochi mesi fa. Quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta nel 2023. Assoluta nel senso che si tratta di famiglie con una spesa mensile che non supera l'acquisto di un paniere di beni e servizi tale da garantire un livello di vita che sia minimamente accettabile. Dal senatore del PD Walter Verini arriva una spiegazione, virgolette. La povertà convive con una crescita che c'è, ma che risulta trainata dall'export, senza una ricchezza diffusa nel paese. Il benessere riguarda solo alcuni strati produttivi e alcuni settori sociali. Così le disuguaglianze aumentano all'interno delle periferie sociali, che alla fine coincidono con quelle urbane. Dietro ai dati ufficiali sulla povertà, vediamo le persone più povere e sono quelle che non arrivano a fine mese con le loro entrate e che non si curano quando cadono in malattia, avverte il parlamentare. Virgolette ancora. Di qui un grande allarme che se non riceve una risposta rischia di non fermare il dilagare di vere e proprie polveriere sociali in certe aree del paese. Fra queste, il caporalato e la barbarie che abbiamo visto a Latina è a conferma di condizioni disumane che caratterizzano anche alcuni settori del mondo del lavoro e che nel comune laziale hanno almeno ricevuto una risposta delle organizzazioni sindacali dopo quanto è drammaticamente avvenuto. Per Verini occorre, virgolette, un grande patto fra le forze sociali, sindacati e imprenditori che tenga insieme la crescita buona, quella che passa attraverso l'innovazione e la lotta al lavoro povero contro lo sfruttamento. Il senatore PD invita a non pensare solo alla crescita senza guardare anche a condizioni di lavoro sicure. Quanto poi a strumenti di lavoro come l'assegno di inclusione che ha preso il posto del reddito di cittadinanza, si tratta di qualcosa che non funziona perché, virgolette, non ha la copertura finanziaria necessaria, chiuse virgolette. Ma ciò non toglie che il vecchio reddito di matrice grillina fosse insufficiente in quanto debole sul versante delle politiche attive per il lavoro. Almeno ci sono buone notizie per il Sud, se ad annunciarle è un'autorità in materia come lo Svimez. Nel 2023, nel Mezzogiorno, il prodotto interno lordo è cresciuto oltre la media nazionale, più 1,3%, per via degli investimenti pubblici, a differenza del Nord, che ha rallentato la crescita, più 1% al Nord-Ovest, 0,9% al Nord-Est. Arranca decisamente il centro Italia, più 0,4%. Peccato che l'autonomia differenziata appena varata dal Parlamento dopo essere stata imposta da Matteo Salvini agli altri agli alleati di governo rischi di compromettere seriamente proprio lo sviluppo del Sud. È in partenza il referendum abrogativo promosso dalle opposizioni insieme con CGIL, UIL e le associazioni del terzo settore per cancellare la legge. Si fanno già sentire le regioni del Sud nel tentativo, dopo il via libera del provvedimento, di evitare il peggio. Una precisa richiesta arriva da Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia. Nessuna intesa fra il governo e le singole regioni se prima non c'è la certezza dei finanziamenti per garantire i diritti e servizi. E anche nelle materie non sottoposte ai livelli essenziali delle prestazioni, questi sono i LEP, livello essenziale di prestazione. I LEP, ricordiamocelo perché non è facile ricordarlo, ma sono essenziali per far funzionare un pochino l'Italia. E anche nelle, dunque qua dice, nessuna intesa, questo è il presidente della quello che è stato votato in Calabria, è precisa, è una precisa richiesta arriva da Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, virgolette, nessuna intesa fra il governo e le singole regioni se prima non c'è la certezza dei finanziamenti per garantire i diritti e servizi. E anche nelle materie non sottoposte ai LEP, livelli essenziali delle prestazioni, occorre prudenza per evitare che l'autonomia produca effetti negativi. Se mancano le risorse, il provvedimento approvato rischia di restare una scatola vuota non solo per il Sud, ma anche per il Nord, comprese le materie che per essere trasferite alle regioni non richiedono il LEP, ma soprattutto per il LEP non c'è al momento neppure un euro. E visto che abbiamo ancora 2 anni per definire i livelli, non capisco perché la riforma sia stata votata nell'ultimo passaggio parlamentare di notte e in fretta. Una legge spacca Italia? Virgolette, non l'ho mai considerata così, risponde Occhiuto. Piuttosto è un treno con 2 vagoni. Nel primo c'è l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione con il riconoscimento dell'autonomia. Nel secondo l'attuazione dell'articolo 117 con i diritti e le prestazioni da far valere in tutte le regioni allo stesso modo sulla base dei LEP, dopo aver superato finalmente il criterio della spesa storica, criterio dannoso per regioni e comuni. Il primo vagone è in viaggio, il secondo è rimasto fermo alla stazione. Per la maggioranza il rischio politico è alto. Non si dimentichi, avverte il governatore forzista, che l'autonomia differenziata non considera una priorità dall'elettorato del centrodestra. Trova oggi fra i cittadini una forte opposizione al Sud e un consenso molto più limitato al Nord rispetto a qualche anno fa. Con il debito pubblico che ci ritroviamo, si prevede che fra 4 anni arrivi al 143,7%, superando quello della Grecia, non sarà facile reperire le risorse necessarie. Il nuovo patto di stabilità già impedisce manovre in deficit come quelle degli ultimi anni, figuriamoci tutto il resto. Lo studioso Damiano Bruno Silipo ha provato a calcolare su Regional Economy, virgolette, gli effetti dell'autonomia differenziata sulla sostenibilità del debito pubblico italiano, titolo della ricerca, e il risultato non è certo incoraggiante. Allora l'interrogativo, che suona anche come una sfida politica fra maggioranza e opposizione, è uno solo. Arriveranno prima i fondi per i LEP con i dovuti finanziamenti, oppure a tagliare il nastro sarà una volta per tutte il referendum abrogativo? L'intera partita comunque si giocherà entro il 2025. Ho letto, perché mi pare che non ci siano dogmi, non ci siano soltanto propagandistico, ma che ci siano argomenti molto, molto seri. E adesso vado ad un altro argomento, che è firmato da Gianfrancesco Turano a pagina 16 dell'Espresso del 5 luglio scorso, l'ultimo Espresso. Per il Sud l'autonomia è canaglia. Gianfrancesco Turano. Vi prego di stare attenti, perché merita proprio, c'è un'analisi che può dai nervi un po' ascoltare, perché lo so che è sempre così, ma fa un'analisi che è documentata. La tempesta perfetta fa rotta verso sud. Non bastavano lo spopolamento demografico, la fine del reddito di cittadinanza, la fuga dei cervelli, l'impero delle mafie, in fuga pure loro verso economie più grasse. Abbiamo letto ieri questo a Milano, se ricordate. In fuga anche loro verso economie più grasse. Dopo la liquidazione del super bonus e fra poco più di 2 anni la scadenza del PNRR, che sostengono il prodotto interno lordo delle regioni meridionali, arriva l'autonomia differenziata. A 23 anni dalla regionalizzazione avviata dal governo D'Alema 2001, 23 nuove materie legislative passano dal governo centrale alla periferia con la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha verificato l'insussistenza di presupposti incostituzionali nel disegno di legge intestato al leghista Roberto Calderoli. Nell'elenco votato dalle Camere c'è quasi tutto quello che conta nel governo della nazione: istruzione, università, ricerca, lavoro, previdenza, infrastrutture, energia, sport, beni culturali e ambiente. Le rileggo, mi piace questo articolo. Istruzione. Faremo scuole diverse per ogni regione. Faremo materie diverse e valutazioni diverse per ogni regione. Provate a pensarci, che bello che sarà. Università. Ricerca. La ricerca non vale per tutta l'umanità, la ricerca vale soltanto per i soldi che si prendono in un dato luogo. Vi prego, fate attenzione. Lavoro, previdenza, infrastrutture, energia, sport, beni culturali e ambiente. Anche la sanità, che era già stata devoluta alle regioni con momenti di grave tensione fra centro e periferia durante il Covid, sarà ulteriormente delocalizzata dopo aver fornito lo strumento con il quale l'autonomia differenziata sarà applicata. Sono i LEP, livelli essenziali di prestazione. È una sorta di minimo comune denominatore che andrà finanziato se si troveranno i soldi. Se invece non si troveranno e i legislatori si sono riservati di trovare una soluzione nei prossimi 2 anni, i LEP resteranno lettera morta. Le criticità principali del testo, che ormai è diventato legge, sono 2, dice l'Espresso, dice all'Espresso Luca Bianchi, direttore generale del Centro Studi Svimez, nato nel 1946, virgolette. La prima, le due criticità principali. La prima è il tentativo di fare dei LEP, che sono la base costituzionale della norma, una questione burocratica interna senza possibilità di finanziamento, la prima criticità. La seconda criticità è la confusione derivante dalla doppia tempistica dell'autonomia. La norma stabilisce che in attesa dei LEP si possono fin da ora delegare alle regioni le materie non LEP. Non sono materie di poco conto perché includono, per esempio, l'energia, le infrastrutture, le professioni, il commercio estero. Anche all'interno di una materia LEP come l'istruzione ci sono aspetti non LEP. Il personale scolastico è delegabile da subito, e ricordo la vecchia proposta del Veneto di spostare gli insegnanti nei ruoli regionali con impatti sull'intero sistema e di fatto con l'introduzione delle gabbie salariali. In generale mi sembra una norma che aumenta il divario nord-sud, svantaggiando il sud senza davvero avvantaggiare il nord. È una tassa di tipo ideologico che aumenterà le tensioni fra regioni speciali e a statuto ordinario. Soprattutto il testo indebolisce la capacità di organizzare una strategia politica nazionale. A monte dell'imprimatur da parte del Quirinale il 26 giugno, la riforma ha acceso parecchio gli animi dei parlamentari. Resta negli annali di Montecitorio la rissa del 12 giugno che ha portato alla sospensione del salviniano Igor Jezzi. Ma adesso non sono più salviniani, non sono più leghisti. Bello, da ieri mi pare con Orban diventano lepenisti, tranquilli, non si riconoscono più come leghisti, sono lepenisti soltanto oggi. Allora, è una tassa di tipo ideologico che aumenterà le tensioni fra regioni speciali e a statuto ordinario. Soprattutto il testo indebolisce la capacità di organizzare una strategia politica nazionale. A monte dell'imprimatur da parte del Quirinale il 26 giugno, la riforma ha acceso parecchio gli animi dei parlamentari. Qui adesso avevo letto, resta negli anni di Montecitorio la rissa del 12 giugno che ha portato alla sospensione del salviniano Igor Jezzi per 15 giorni e di altri 10 colleghi di vari partiti. I modi inurbani segnalano quanto gli schieramenti si siano semplificati rispetto a un passato non troppo remoto. Le opposizioni parlamentari avversano la riforma, idem per due dei tre sindacati confederali CGIL e UIL, mentre la CISL ha espresso una posizione attendista sottolineando la centralità dei LEP. Nel centrodestra i toni sono entusiastici. Il 26 giugno è sicuramente una data storica nella quale il presidente Mattarella ha promulgato la legge dell'autonomia, ha dichiarato il presidente della Giunta Veneta Luca Zaia. Adesso attenderemo la pubblicazione di Gazzetta Ufficiale e poi chiedere di ripartire con le trattative rispetto alle materie previste dalla Costituzione. In realtà, con la firma di Mattarella si compie un disegno che ha molti padri genetici o putativi e un certo numero di pentiti ideologici andati a doppio senso di marcia nel ventennio necessario al compimento della secessione dei ricchi, come la chiamano gli oppositori. Giorgia Meloni fino a 10 anni fa voleva abolire le regioni. Invece la Lega nelle varie metamorfosi da Gianfranco Miglio a Matteo Salvini ha perseguito l'autonomia differenziata senza ripensamenti, riuscendo a ottenere consensi anche in un mezzogiorno in piena sindrome di Stoccolma. Fra i sostenitori a sinistra, la regionalizzazione ha annoverato i presidenti regionali Eugenio Giani della Toscana e Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna. Bonaccini non si è unito al referendum consultivo tenuto il 22 ottobre 2017 nel Lombardo-Veneto dei leghisti Roberto Maroni e Luca Zaia, vincitori con oltre il 96% grazie a un appoggio politico bipartisan, soltanto perché aveva preferito accordarsi direttamente con il premier del centro-sinistra Paolo Gentiloni per un percorso condiviso. Adesso è fra quelli che chiedono la raccolta di firme per un referendum abrogativo del decreto legge Calderoli. Questo è Luca Zaia. Il mio progetto, e questo è Bonaccini adesso che parla, il mio progetto era un'autonomia differenziata molto diversa da quella di Veneto e Lombardia, ha dichiarato Bonaccini sulla via di Strasburgo, dove è stato eletto alle ultime europee. Si riferiva a poche materie, non chiedeva un solo euro in più e voleva due cose: sburocratizzazione e programmabilità, certezza delle risorse e degli investimenti. Questa autonomia è un bluff clamoroso, oltre che un errore che renderà più debole, più ingiusta e più spaccata l'Italia. Peraltro si vede già qualche crepa nella maggioranza. Il riferimento è al presidente della Calabria, il forzista Roberto Occhiuto, che non ha sciolto la riserva sull'impugnazione della nuova normativa richiesta da un gruppo di oltre 70 sindaci calabresi sui 104 comuni della regione. Occhiuto, che aveva votato a favore del progetto sulla conferenza Stato-Regioni, ha annunciato di volere sottoporre il testo al vaglio del Consiglio regionale, ma ripete con riferimento alla questione dei LEP: no money, no party. L'altro forzista, Vito Bardi, da poco riconfermato alla guida della Basilicata, si è schierato con il governo di Roma, mentre Campania e Puglia, le regioni più popolate del sud, a parte la Sicilia, che è la regione autonoma dal 1947-48, hanno seguito l'orientamento del centro-sinistra nazionale con i presidenti Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, entrambi del PD. I sostenitori dell'autonomia differenziata possono valersi di un dato del PIL 2023 che vede il Mezzogiorno crescere sopra la media nazionale con più 1,3%, ma questo risultato è pompato da un più 4,6% nel settore delle costruzioni, dunque dal superbonus, e da un 3,3% dei servizi finanziari, immobiliari e professionali. L'industria cala dello 0,5%, l'agricoltura sprofonda del 3,2%. I dati forniti dal MEF vuol dire Ministero Economia e Finanza, Giorgetti tanto per capirci. I dati forniti dal MEF sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 e riferite all'anno fiscale precedente, rielaborati da INTVIG, rappresentano una situazione dove nessun comune meridionale è presente nei primi 20 posti della classifica, anche a non considerare le municipalità con pochi abitanti come Portofino e l'Aiatico, prima e seconda con 90.000 e 53.000 euro di media annua per residente. Il nord trionfa con 18 posti sui primi 20, 9 comuni su 20 si trovano in Lombardia, inclusa Milano, decima con 35.000 euro all'anno per residente. La lista dei redditi regione per regione vede la Calabria ultima con poco più di 15.000 euro pro capite, poi il Molise, la Puglia, la Sicilia, la Basilicata, la Campania e la Sardegna. Pesa anche l'impatto demografico. I dati Istat sulla natalità 2023 parlano di 379.000 nuovi nati contro i 393.000 del 2022. 2023 379 e 2022 393. È un meno 3,6% che nel confronto con i 577.000 del 2008 quasi decuplica, meno 34,3%. È vero che la denatalità è leggermente meno grave nelle regioni del Mezzogiorno, ma lo spopolamento del Sud si aggrava con la fuga dei diplomati e spesso delle loro famiglie verso le città universitarie del Centro-Nord, che offrono maggiori prospettive occupazionali dopo la laurea. Secondo calcoli dello Svimez, 20.000 studenti all'anno abbandonano le regioni meridionali. Ognuno di loro è costato un investimento di 150.000 euro di spesa pubblica, dunque Ogni anno c'è un trasferimento implicito di 3 miliardi di euro da sud a nord, in aggiunta alla spesa media statale che è di circa 17 mila euro nelle regioni centro-settentrionali contro i pochi più di 13 mila euro al sud. Mi pare che questi dati siano straordinari come vengono messi in ordine. L'esempio più banale di divario, interessante questo, l'esempio più banale di divario sono gli asili nido, dice il sindaco PD di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Nella mia città ce ne sono 3, un decimo di Reggio Emilia. Ma lì sono costruiti con trasferimenti dello Stato. Qui bisogna scavare dentro i fondi di coesione, che dovrebbero essere risorse aggiuntive e non sostitutive. Lo stesso divario c'è per il trasporto pubblico locale. La proposta politica contro questa legge deve partire dal sud, ma non va interpretata come una questione di campanile. Il decreto legge fa parte di un patto di legislatura partorito nelle stanze romane che danneggia l'Italia. La tempistica di un eventuale voto abrogativo è piuttosto stretta. Il governo, peraltro, contesta la possibilità della consultazione popolare perché il decreto legge Calderoli rientrerebbe nelle materie nelle quali il referendum non è previsto, cioè le leggi tributarie di bilancio, l'amnistia, l'indulto e la ratificazione di trattati internazionali. Gli avversari dell'autonomia differenziata sanno che il tempo lavora contro di loro. Più ne passa, più la mobilitazione diventerà difficile, perché il fattore indifferenza è destinato a crescere di peso. È di referendum falliti per mancato raggiungimento del quorum è piena la storia recente. Ecco, questa finale la trovo molto onesta, molto precisa e anche molto indicativa. Adesso ha portato molte cifre, ha portato molti dati, ha fatto capire come stanno le cose, e adesso si tratta anche di partecipare, di vedere che cosa ci imponiamo. Mi dispiace, non ho sentito, finora non ho sentito nessuna critica a Salvini, però che Salvini vada con Orban è una realtà che coinvolge i patrioti, che diventa la terza forza, mi pare, europea. Mi sono contento, vorrei sentire anche a Radio Cooperativa qualche salviniano che mi dice che cosa pensa di Orban e di cosa ha pensato fino adesso e che cosa desidera che succeda in Europa. Allora, lo so che il telefono è fermato, Allora, c'era un altro articolo, c'è l'ultimo articolo, lo leggo perché un po' lo condivido anche questo, che è come fare. Ci sono altri due articoli che sono interessanti. Il primo è di Giuseppe De Marzo e sono dentro lo stesso argomento. Stanno cambiando volto alla Repubblica, stravolgendo i principi, cancellando la solidarietà nazionale in nome di un regolamento asimmetrico che nasconde la secessione dei ricchi, spacca l'unità, fa esplodere le disuguaglianze, aggravando la drammatica crisi sociale e istituzionale di un contesto internazionale instabile, minacciato da guerre e collasso climatico. Bisogna impegnarsi tutti e tutte per impedirlo. Questo pensiamo dell'autonomia differenziata imposta dal duro Meloni Calderoli. Centinaia di realtà sociali, comitati per i beni comuni, movimenti popolari, sindacati, parrocchie, case delle donne, coordinamenti di insegnanti e studenti, giuristi, attivisti per la giustizia ecologica, lo hanno ribadito lo scorso 3 luglio durante il seminario pubblico organizzato dalla Rete dei Numeri Pari nella sede nazionale di Libera a Roma. Soggetti provenienti da mondi diversi denunciano da tempo che se verrà applicata l'autonomia differenziata, il disagio e le disparità sui territori saranno inaccettabili. Al seminario hanno partecipato anche tutti i partiti d'opposizione in Parlamento, ribadendo la contrarietà al decreto legge Calderoli e la volontà di percorso unitario. Il tempo rimasto prima che il progetto Spacca Italia diventi irreversibile è limitato. Dobbiamo attivarci subito per provare a evitare il disastro. Le regioni possono già fare la prima mossa portando la legge davanti alla Consulta entro 60 giorni dalla sua approvazione, sollevando questioni di legittimità sulle competenze. quelle del sud dovrebbero farlo prescindere dal colore di chi le guida se vogliono far prevalere i diritti dei loro cittadini sugli interessi secessionisti. Le opposizioni possono chiedere alle regioni guidate dai loro rappresentanti di iniziare questo percorso. Non farlo sarebbe un bruttissimo segnale. L'altra strada consiste nel promuovere il referendum abrogativo della legge. Non è in contraddizione con l'azione che potrebbero svolgere le regioni, come ricorda il professor Azzariti, che ha aperto il seminario. Il referendum entra nel merito politico della legge su cui tutti gli italiani hanno il diritto di pronunciarsi, vista la posta in gioco. La partecipazione dei cittadini è la strada per rispondere a una crisi profonda, perché senza il protagonismo delle realtà sociali non si potrà riportare al voto la maggioranza dei cittadini. In tale direzione stanno lavorando i soggetti che hanno promosso lo spazio la via maestra, lo spazio della via maestra, è tutta una parola più che difficile da leggere subito, dando vita in questi ultimi mesi a grandi mobilitazioni come quella di Napoli del 26 maggio, per iniziare subito la raccolta delle firme che andrà completata secondo la legge entro fine settembre. E saranno tanti e tante, e se saremo tanti e tante sarà più semplice farlo anche sotto il sole. Sarà la Consulta a pronunciarsi sull'ammissibilità del quesito e in caso positivo il Presidente della Repubblica convocherà il referendum. Da lì si aprirà la partita più difficile e affascinante, il raggiungimento del quorum di un paese in cui ampia parte della popolazione pensa che la politica non cambi più la sua condizione. Se giocheremo la partita mobilitando il paese, raccontando quale disastro porterebbe nelle nostre vite e quanto insieme possiamo fare per cambiare in bene, avremo impedito un obbrobrio e rilanciato il dibattito sulle vere priorità politiche, includendo chi era ai margini negli ultimi due decenni. È la più grande cura ricostituente per la Repubblica. Facciamo eco. Questo è Giuseppe De Marzo che scrive. E poi c'è la Boldrini, la Laura Boldrini, che fa una considerazione nei confronti delle donne. Leggo anche queste, vi chiedo scusa, poi mi fermo. Meno 24 posizioni. Secondo il Global Gender Gap Report del World Economy Forum, l'Italia negli ultimi due anni è passata dal 63esimo posto nella classifica sulla parità di genere all'87esimo su 146 paesi, a causa soprattutto della scarsa partecipazione femminile al mondo del lavoro, ma anche per il punteggio basso sulla aspettativa di vita in salute e a proposito di rappresentanza politica. Così, da quando a guidare l'Italia è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la condizione delle donne si è deteriorata. Ma questa non è l'unica contraddizione che segna un paese sempre più diseguale, povero e vecchio, in cui il divario tra i fatti e le loro narrazioni si allarga a dismisura. Domanda. Onorevole Laura Boldrini, com'è possibile che da quando c'è una donna a capo del governo la vita delle altre sia peggiorata? È la differenza tra leadership femminile e femminista. Meloni ce l'ha fatta, ma ha portato a casa una vittoria solo sua. Non lotta per smantellare il patriarcato, lo rafforza. Manipola l'opinione pubblica sulla legge 194, dice che non la toccherà, ma mentre ci sono regioni con il 100% di medici obiettori di coscienza. E invece di incoraggiare i concorsi per i non obiettori, finanzia le associazioni anti-scelta per convincere le donne a non abortire come se fossero incapaci di decidere da sole. Così la 194 diventa inapplicabile. Dalla prima donna a capo del governo mi sarei aspettato, ad esempio, subito un piano straordinario per l'occupazione femminile e per risanare il gap salariale. Invece niente, così la società non evolve e le donne si trovano ad affrontare le stesse difficoltà di sempre, che anzi si aggravano. Domanda. Ma in Italia non è solo l'occupazione femminile ad essere sotto la media UE. Anche la natalità è tra le più basse. Che cosa stiamo facendo per incentivarla? solo narrazione. Mentre per contrastare la denatalità servono azioni concrete come nuovi asili, più servizi per l'infanzia e, appunto, un piano per l'occupazione femminile e giovanile, in modo che le coppie abbiano la stabilità economica necessaria a fare figli. Battersi per il salario minimo a 9 euro, quindi, significa impegnarsi anche per la natalità, trasformare la proposta di legge delle opposizioni in una delega al governo che non entrerà in vigore vuol dire il contrario. Servirebbe anche un grande lavoro culturale sulla condivisione dei compiti per la gestione della famiglia e del carico di cura. Non è impedendo l'aborto che si incentivano le nascite, ma favorendo l'uguaglianza tra i generi e dando alle donne la possibilità di scegliere. Concordo in pieno su questa affermazione. Per favorire la natalità bisogna, insomma, costruire un paese che pensi al futuro dei giovani, che invece lasciano in centinaia di migliaia l'Italia alla ricerca di condizioni migliori. Risposte lapalissiane, semplici ma chiare. I dati infatti dicono che in Italia la povertà cresce. Secondo l'Istat abbiamo toccato il record peggiore degli ultimi 10 anni, ma contemporaneamente anche l'occupazione aumenta. Che tipo di mercato del lavoro stiamo strutturando? Risposta. L'Italia è ormai un hub del lavoro, povero e precario. L'Italia è ormai un hub del lavoro povero e precario e del fossile. Le aziende cercano manodopera a basso costo e non lavoro di qualità. Così la competitività si gioca sul ribasso dei salari, fermi da 30 anni. La teoria neoliberista, secondo cui se favorisci i ricchi la ricchezza poi sgocciola su tutti, ha fallito perché viviamo in società sempre più diseguali. Per invertire la rotta bisogna redistribuire le ricchezze con la leva fiscale, altro che flat tax, e incentivare il lavoro qualificato a tempo indeterminato. Invece, in un paese di disuguaglianze territoriali, si approva l'autonomia differenziata, una riforma scellerata e anacronistica. Oggi grandi temi come energia, infrastrutture, ricerca, ambiente si gestiscono a livello internazionale. Che senso ha affidarli alle regioni? Ha ragione su questo. Stanno facendo 20 staterelli che mineranno il sistema paese e peggioreranno la vita di tutti al sud come al nord, solo che per accontentare Calderoli. Così Meloni ottiene in cambio il premierato e tiene insieme il governo, e la Costituzione diventa una merce di scambio. Domanda. A proposito delle contraddizioni su cui si regge il mercato dell'occupazione, da un lato ci sono gli imprenditori che lamentano di non trovare forza lavoro, dall'altro i migranti che vorrebbero migliorare le proprie condizioni di vita. Perché non c'è una strategia per incrementare i canali di ingresso regolari? Sì, un'altra contraddizione. In Italia esiste un problema di reperimento di lavoratori, soprattutto in alcuni settori, perché gli italiani optano per lavori retribuiti meglio. Ed è lì che subentrano i migranti irregolari che vivono da anni le stesse condizioni di degrado e sfruttamento che hanno ucciso Satnam Singh, che è stato ucciso l'altro giorno. Allora, ma il governo a Latina, ma il governo Meloni non vuole gestire l'immigrazione, preferisce usarla in modo strumentale. Così, di notte, il Consiglio dei Ministri approva il decreto flussi per far entrare 500.000 migranti in 3 anni, che non sono comunque sufficienti a coprire il fabbisogno. E di giorno approva il decreto Cutro, la procedura accelerata alla frontiera, riduce le tutele per i migranti minori non accompagnati e alimenta la paura, la grande ipocrisia. Un doppio standard frequente nelle politiche del governo Meloni, l'abbiamo visto anche con l'UE, giusto? E questa è l'ultima domanda. La Presidente fa Giorgia a casa e Meloni in Europa. Bellissimo. Fa ridere, ma è bello. La presidente, la presidente fa Giorgia a casa, Meloni in Europa. Così gioca due parti in commedia, quella che grida contro le tecnocrazie europee e quella che accetta le condizioni di Bruxelles sul patto di stabilità, mentre fa astenere i suoi deputati, eurodeputati. Da una contraddizione all'altra, la battaglia da portare avanti in Europa sarebbe stata invece quella sulla transizione, o come dice Gianluigi Salvador, la conversione, e non transizione, quella sulla transizione ecologica, che non è più rimandabile e si può fare solo con debito pubblico comune, come è stato con Next Generation EU, che ha consentito di affrontare le conseguenze della pandemia. Invece, rispettare il nuovo patto di stabilità ci costerà 12 miliardi l'anno. L'austerità è già tornata. Adesso apro tutte le telefonate che volete, ma ho letto le affermazioni e anche le motivazioni, per cui ci sono letture molto ma molto diverse e anche letture di partecipazione molto diversa da quello che è l'autopropaganda che si vanta ogni giorno di cose che sono sempre le stesse, non cambiano mai, ma la realtà è molto ma molto più problematica e molto più costosa. Molto più costosa, ho letto, sono cifre che non hanno possibilità di smentita, sono numeri scritti. 049 880 90 20, partiamo immediatamente. Pronto?
Buongiorno Don Abino, sono Antonio Tiraldi.
Ciao Antonio.
Buongiorno. Intervenire sull'importanza del reddito connesso alla natalità. Così anticipare anche quello che poi di cui parlerò nella trasmissione Focus Lavoro di domani, se faccio a tempo, perché ho una visita medica. E volevo dire appunto che c'è uno studio ricerca dell'Università Bocconi con l'Università di Groninga in Olanda, che ha analizzato il fenomeno Danimarca, perché nel 2023 in Danimarca per la prima volta vi è stato il sorpasso della fertilità, degli indici di natalità delle donne danesi rispetto alle donne straniere, che diciamo appunto normalmente si pensa siano più fertili, perché questo dipende proprio dal reddito, perché le donne straniere in Danimarca o di seconda generazione, insomma di origine straniera, in genere fanno lavori con retribuzioni più basse, quelle che una volta si chiamavano lavori umidi, insomma, mentre le donne danesi hanno comunque redditi più elevati, e si è notato appunto questo. E dopo appunto la ricerca combinata olandese dell'Università Bocconi ha indagato anche in tutti gli altri paesi e ha notato proprio questo, che ora la natalità dipende soprattutto dal livello del reddito, per cui un salario minimo, un'eliminazione del precariato che dia stabilità e così via, ha influenza, oltre che sul benessere delle persone, ha influenza sul tasso di natalità. Ecco, tutto qui, volevo dire questo, Albino.
Ti ringrazio dell'apporto, ti ringrazio anche della precisazione, adesso lascio aperto anche dalle altre persone, sentiamo un attimo come
ciao,
visto.
Grazie
a te, ciao, ciao. Allora abbiamo ascoltato un primo intervento, un primo dato, anche perché il fatto riferito è un fatto documentabile e anche verificabile. Allora, sempre 049 880 90 20, e mi auguro che le cose possano ripartire anche con altre telefonate. Sono stato un po' insistente, ho letto però e ho letto articoli impegnativi, ma articoli documentati, e mi interesserebbe discutere e avere il coraggio di dire qualcosa su questi nostri ognuno dica la parola che pensa e che ha in dentro di lui. Ma veramente io sono stupito. Con Orbán ne andiamo a finire. Con Orbán. E pensiamo che da quella parte va avanti il rapporto che noi abbiamo con gli altri. E nessuno che apre bocca. Muti e allineati. Ma ci mancherebbe altro. Scusatemi, ma veramente qualche volta anche le persone più semplici che telefonano in radio, qualche parola, qualche idea, qualche osservazione, niente. Tutti buoni, i nostri migliori che abbiamo in campo sono quelli che perdono tutte le partite. Sono tutti i migliori. Sono quelli che perdono tutte le vere partite. 'Guardate che il telefono è aperto. Allora, ho un altro articolo adesso di dati, anche questo, visto che le voci sono flebili e che non arrivano alla bocca, allora vado avanti, scusatemi, sono un po' ironico, forse è giusto, anche non, forse non è giusto, però veramente a volte c'è una sofferenza. Pronto?
Ciao Albino, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto te chi ascolta. Per me il problema è sempre lo stesso. Il problema non è ideologico, non è la destra o la sinistra, i buoni e i cattivi. Il problema è il sistema. Però è un'idea mia, è un pensiero mio, non so se probabilmente mi sbaglio. Ma io non credo. Perché continuo a pensare.
E difatti me lo ripeti maniera. Sempre.
Sì, lo ripeto sempre anche perché...
E quindi se puoi anche non ripeterlo...
Ripetuta iuvant, dicevano i latini.
Sed secant, visto che è il latino, repetita iuvant, sed secant. Senti che vuol dire seccare?
No,
seccano,
no, conosco...
Ma sono seccanti. Le ripetizioni sono seccanti. Però vabbè, se uno ti ripete sempre queste robe... Io conosco
la prossima volta la canterò.
Va bene,
allora, prima dell'unità d'Italia, Albino, non la prendo tanto distante, ma voglio arrivare a un dunque dopo, no? Prima dell'unità d'Italia, sul Montello esisteva una comunità, si chiamavano i Pisnenti, erano stati tollerati dalla Repubblica di Venezia e vivevano, era una comunità anarchica, non c'erano i soldi, non c'era il denaro. E vivevano tranquillamente in armonia con l'ambiente che avevano intorno. Erano contadini, non morivano di fame, stavano benissimo, nel senso che di salute stavano molto bene. Appena arrivò il regno, democratici, liberali e quant'altro, questi qua. Il regno d'Italia, il re d'Italia, gli disse voi non potete più stare qua perché questo è territorio demaniale, non c'erano i beni comuni come vengono definiti adesso, c'era la proprietà, era diventata una legge e questi vennero deportati, 1500 persone vennero deportati in Brasile a fare gli schiavi a zappare il caffè. Non c'erano i leghisti, allora non c'era Orbán, non c'era i comunisti e quant'altro. E queste persone vennero deportate, persone che vivevano in armonia con l'ambiente, sicuramente non erano dei consumatori o dei produttori, erano delle persone che ripeto, vivevano in armonia con l'ambiente. Un'altra cosa volevo dire, adesso mi è passata di testa.
Buono.
No.
Chiudi però adesso. Chiudi.
Chiudo.
Chiudi,
tu hai chiesto, va bene, chiudo. Tu hai chiesto prima cosa io non sono né un lepenista, non vado a votare, non credo a questo tipo di sistema. Io mi affiderei sicuramente molto più facilmente a un ungherese che a una statunitense. mi fiderei molto di più di un ungherese che di uno statunitense, pur non essendo leghista, salviniano, lepenista o quant'altro. Io sono, mi ritengo anarchico e mi fido molto di più di un ungherese che della stessa Ilaria Salis, per dire. Buona giornata.
Buona giornata anche a te, però se posso, non posso parlare di persone che sono vissute secoli fa o secolo fa. Non posso parlare di loro. Devo parlare delle persone che ho adesso io qua. E i danni che si fanno non sono quelli del 1800, sono già stati fatti, anche quelli delle guerre sono già stati fatti i danni. Ma adesso devo farlo. E continui sempre a richiamare realtà che non esistono. Per cui che sono sempre quelle poi che le ripeti e fai delle affermazioni apodittiche, affermazioni che non hanno nessuna verifica. Ah, io su questo, anche dal punto di vista scientifico, ti direi proprio prova a parlare delle cose che stanno capitando, non di quelle che non cambiano più, che sono capitate e che non ci appartengono, a parole che abbiamo letto sui libri, ma non ci appartengono queste realtà. Allora io faccio fatica un po' a trovarmi a discutere. Cosa vuoi che discutiamo? Allora, ho un altro articolo con me adesso. C'è qualcosa di nuovo nell'aria. Anzi, di PFAS, non so come leggerlo. È una P, una F, una A e una S. I PFAS. Io non, perché adesso hanno sentito che li chiamano i PFAS, ma si può capire che PFAS è anche questo una forma che abbiamo sempre adoperato e che conosciamo. A firma di Silvia Perdichizzi, a pagina 42 dell'ultimo Espresso, che dice: sono dati inquietanti. Numeri che messi insieme dimostrano come quello dei PFAS, inquinanti chimici persistenti, non sia come quello dei PFAS, chimici persistenti, non sia un problema relegato solo alle località vicine agli impianti che li producono, ma riguardi davvero tutti, con conseguenze gravi per l'ambiente, per la salute. Si tratta di sostanze che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito cancerogene e che si accumulano nel sangue senza poter essere smaltite. Non a caso la Francia ne sta limitando l'uso e l'America ne ha ridotto allo zero tecnico la presenza nell'acqua potabile. In Italia, invece, non esiste un provvedimento in tal senso, pur essendo il nostro paese in cui si è consumato uno dei casi più gravi di contaminazione da inquinanti eterni del continente europeo, in Veneto, come raccontato più volte dall'Espresso. E recentemente tracce di PFAS sono state trovate anche in Lombardia, in Piemonte e in Toscana. A riprova, e questa è la grande novità, che si tratti di sostanze che viaggiano, tra virgolette, anche per aria e non solo tramite le falde acquifere, come ampiamente dimostrato. Ma da dove vengono i PFAS italiani se il polo chimico che operava in Veneto è chiuso da anni? Alcuni sicuramente da Spinetta Marengo nell'Alessandrino, dove ha sede l'unica industria chimica italiana, la Solvay, oggi Science Co, che produce ancora PFAS, denunciano i comitati locali e Greenpeace, che da anni segue la vicenda. Sotto l'impianto sono stati trovati ben 220.000 microgrammi per litro. Sotto l'impianto ne sono stati trovati ben 220.000 microgrammi per litro, una quantità mai riscontrata prima, che fa di quello piemontese il sito più inquinato d'Europa. Abbiamo posto un fiore sulla sedia di ogni consigliere comunale per quanti sono i morti per inquinamento nella nostra zona. A parlare è Mirella, una giovane donna di Spinetta Marengo, che racconta come la nascita del comitato Animals Piemonte, a cui nel corso degli anni se ne sono aggiunti altri, parta da un'indagine epidemiologica voluta dall'allora assessore all'ambiente del comune di Alessandria, Claudio Lombardi. Uno studio dagli esiti drammatici. Chi nasce nel nostro territorio, racconta Mirella, se maschio sa che il 159% in più di possibilità di morire di melanoma. Il 1142% in più di tumore alla mammella. Il 92% in più di ipertensione arteriosa. Se donna, il 217% in più di cancro a rene, bronchi e polmoni. E questo chiuse virgolette, era riportato, dati. E questo avviene mentre la Solvay inquina da un secolo e continua a farlo senza rispettare i limiti di legge. È recentissima infatti la diffida della provincia che intima all'azienda di adeguarsi alla normativa regionale e impone il fermo dell'impianto chimico per 30 giorni. Una decisione che arriva dopo un biomonitoraggio dell'ARPA che la regione aveva definito in un primo momento tranquillizzante, per poi ammettere che la quasi totalità delle persone sottoposte ad analisi ha inquinanti eterni nel sangue oltre la soglia di sicurezza stabilita dalla National Academies of Science, dati tra l'altro confermati da un monitoraggio indipendente e autofinanziato effettuato da associazioni e comitati locali. Con un aggravante, lo screening regionale infatti coinvolge solo una minuta parte degli abitanti delle zone limitrofe al polo chimico, sposando l'assunto che la contaminazione possa avvenire esclusivamente tramite l'acqua e quindi tramite il consumo di alimenti, considerazione che poteva avere un senso in passato, ma non oggi, dopo che un'analisi dell'aria, sempre dell'ARPA, ha scovato tracce di PFAS nei pressi dell'ospedale di Alessandria e in comuni più lontani come Montecastello e Piovera. Oh, non so se è Piovera o Piovera. Una evidenza scientifica che mancava e che dimostra come i nuovi inquinanti prodotti dalla Solvay siano talmente leggeri da viaggiare in atmosfera. Virgolette, noi, e non solo noi, respiriamo queste sostanze cancerogene adesso, in questo istante. E lo facciamo in maniera legalizzata, aggiunge Mirella. Forse avremmo potuto preservare i nostri figli mettendo dei filtri nei rubinetti, ma certo non possiamo impedire loro di respirare, né innalzare muri in atmosfera. L'allarme è serio e le persone a rischio sono molti di più di quanto si dica, quasi 125.000 se ci limitiamo al solo Piemonte, denuncia Giuseppe Ungherese, responsabile inquinamento di Greenpeace. Un numero che sale in maniera esponenziale, spiega l'associazione, se consideriamo che una molecola C604 prodotta esclusivamente dalla Solvay è stata trovata in provincia di Sondrio, nella città di Torino e finanche in decine di paesi della Val di Susa. A dirlo sono numeri ufficiali che abbiamo raccolto negli anni accedendo ai documenti dei gestori dell'acqua potabile e delle ASL in diverse parti d'Italia, conclude Ungherese. Prove che però non fermano la produzione dell'impianto, che trascorsi 30 giorni riprenderà la sua attività come prima, con un'AIA, autorizzazione integrata ambientale, scaduta da 4 anni, e due dirigenti sotto processo per disastro ambientale. Tutto mentre la popolazione non ha ancora accesso a screening sanitari che in Italia non sono previsti, e quando ce l'ha ottiene informazioni poco trasparenti, una realtà la nostra lontana anni luce da quella di tanti altri paesi. In Belgio, per citarne uno, la multinazionale 3M, tra le prime assieme alla DuPont, a industrializzare gli inquinanti eterni è stata bloccata dal governo per aver immesso PFAS nell'aria e si è impegnata a interrompere la produzione entro il 2025. Quando anche l'Italia si capirà la portata globale di questo tipo di contaminazione, come in Temirella, per alcuni di noi sarà già troppo tardi. Ho letto questo articolo perché ne sappiamo qualche cosa noi che siamo qua proprio dal Veneto, nelle varie zone inquinate. Allora, questo l'ho letto per conoscenza anche questo articolo, e ce ne sono anche degli altri, il telefono è aperto, ho con me anche qualche altro articolo naturalmente, proprio per fare, perché ho studiato questo che ho alla... Allora, abbiamo, c'è un articolo che mi è, ha un titolo che mi piace molto, a parte c'è un articolo su Assange anche buono, casomai lo leggerò anche quello. Eccolo qua, no, questo sono i fatti. Eccolo qua, siamo donne marinaie e salvatrici. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto, Albino?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Perché queste cose non le dicevo quando comandavano la sinistra? Adesso lei parla di tutto e non parla con, non ha un suo contraddittorio.
Ma scusami, buona giornata. Senti, trovami chi viene in radio e trovami gli ascoltatori, come ascoltatore quelli che ti piacciono di più. Mi va benissimo, ma non puoi continuare a chi si sacrifica e offre informazioni che danno fastidio, ma che sono vere. È obbligo. Oh, ma chiudiamo la radio, basta, allora chiuso. Mettili tu le persone. È inutile parlare dell'aria. Chi hai invitato a venire a parlare qua? Chi hai trovato che è disponibile a venire a fare trasmissioni di servizio qua in radio? Trova qualcuno, guarda che sono benedetti da tutti. Ma non c'è mica nessuno durante le ferie che viene qua, sapete, tanto facilmente. E questo per valorizzare il lavoro non mio, di tutti. Valorizzarlo il lavoro, ma ve li vedete queste persone qua? Siamo pieni di soldi, abbiamo soldi da buttare via e allora veniamo qua gratis e offriamo un servizio alla gente che ha voglia di imparare delle cose che non conosce. Se tu hai di meglio, ma magari, e se potessi stare in ascolto e non partire, prendere la macchina e fare la ricerca degli articoli e delle altre cose, magari, ma trovateli, non chiacchierate e basta, e non ascoltate in silenzio e dire ma vai malora, e in silenzio, ditelo pure davanti vai malora, ma parlate. Ho chiesto qualche parere su Orbán e Salvini, ho chiesto qualche parere per la scelta in Europa di queste. C'è stata una persona che ha avuto coraggio di dire qualcosa? No. Guardiamoci allo specchio e guardiamoci in faccia, per cortesia. Siamo donne e salvatrici, meno male c'è qualcosa di bello, e questo è molto bello. Di Lidia Ginestra Giuffrida. Coordinano i soccorsi, dialogano con i naufraghi, governano la nave. Sulle imbarcazioni delle ONG la presenza femminile è sempre più frequente. Ecco le loro storie. Sì, tengo bloccate le telefonate. Una nave umanitaria è un po' come un ventre materno. Accompagna il passaggio da una vita a un'altra, nel sublime esercizio della rinascita. Uno spazio sicuro che attraversa le acque più letali al mondo, quelle del Mediterraneo centrale, con l'obiettivo di portare sulla terraferma più esseri umani possibile. Virgolette, per me, non sono parole mie, per me essere una soccorritrice è stata sin da subito una missione, non lo considero un lavoro. No, adesso basta. Ecco. per me essere una soccorritrice è stata sin da subito una missione. Non lo considero un lavoro. Da diversi anni è ormai la mia vita, spiega Viviana, appoggiando il binocolo agli occhi per pattugliare la distesa d'acqua al di là del ponte di comando. Ci troviamo a bordo della Humanity 1, la nave umanitaria dell'ONG tedesca SOS Humanity, nella zona di ricerca e soccorso libica. Nella mia vita passata ero una bagnina, mi sono laureata in comunicazione istituzionale e pubblica e ho fatto un master in diritti umani e cooperazione internazionale, ma sentivo che c'era qualcosa che mi mancava, continua Viviana, siciliana di 44 anni e coordinatrice delle operazioni di ricerca e soccorso nella 13ª missione della Humanity 1. Da quando ho iniziato a lavorare a bordo delle navi umanitarie ho capito che il mio posto è qui. È da poco terminato il primo soccorso, 31 superstiti sono stati tratti in salvo e si trovano ora a bordo della nave assieme a 29 membri dell'equipaggio. La calma però dura poco. Mayday, Mayday, si sente di nuovo sul ponte di comando. Un altro barchino alla deriva ha immediato bisogno di soccorso. Pochi minuti per capire cosa fare. Viviana prende la radio e impartisce l'ordine. All crew, ready for rescue. Tutto l'equipaggio si prepara al salvataggio. Il tempo su una nave umanitaria scorre a un ritmo non lineare. La lentezza della vita a bordo può trasformarsi in qualsiasi momento nella frenesia del soccorso. Bisogna arrivare il prima possibile, prima che la barca si ribalti, che le persone siano già in acqua, prima della cosiddetta guardia costiera libica. Nella corsa contro il tempo è Viviana a gestire le operazioni. Il mio ruolo, spiega, è coordinare il soccorso sia dalla nave sia dai gommoni. Sono sul ponte di comando con il capitano a cercare le imbarcazioni in difficoltà. Quando le individuiamo, contatto le autorità. Decido quando mettere i gommoni in mare. Salgo a bordo, stabilisco ogni mossa da compiere e dirigo le operazioni durante la loro intera durata. I gommoni con cui si affettano i soccorsi sono in acqua, calati con grande anticipo per decisione della coordinatrice SAR. Comincia la ricerca a 15 minuti di navigazione veloce prima di intravedere in lontananza il target. Siamo europei, siamo una nave di salvataggio, siamo qui per aiutarvi, urla Viviana in piedi sulla punta del RIB. E le fa eco in arabo Zeina, la mediatrice culturale. Per me non è semplice essere la seconda persona dopo Viviana che dà istruzioni dal RIB. Per le persone che soccorriamo in prendere ordini da una donna è molto difficile. A volte collaborano molto di più con Viviana che con me, perché lei è straniera, io sono una donna della loro stessa cultura e per gli uomini di questa cultura non è facile obbedire a donne di potere. È un'esperienza che faccio ogni giorno, questo qua. Con la realtà africana le donne sono una cosa, i maschi sono tutta un'altra. Purtroppo è così, ma è proprio così. Allora non si dice, si vive e basta. A volte collaborano molto. Mi sono fermato. All'inizio ho sempre questo muro da abbattere, ma dopo un po' si adattano perché sanno che non siamo in Medio Oriente, qui non c'è questo tipo di gerarchia, spiega Zeina, 28enne egiziana, mentre si fa spazio nella ribbe che nel frattempo è già stracolmo di persone. Sono una donna che ha sempre avuto paura di tutto, non riesco a dormire o stare a casa da sola, in casa da sola. Sono l'esatto contrario di una persona coraggiosa. Ho paura delle barche e degli aerei. Questa per me è una grande sfida anche nei confronti di me stessa. Ogni volta che salgo a bordo devo affrontare il mio grande nemico, la paura, conclude. Intanto il gommone con il primo gruppo di persone soccorse si accosta alla fiancata sinistra della nave madre. A una scendono per prime le donne. Il momento del passaggio dal RIB alla nave è estremamente delicato e a prendersene cura è Eva, salda al suo imbrago. Eva si sporge per far salire a bordo i naufraghi. 1, 2, 3 up, le persone vengono trasbordate sulla nave madre. A bordo delle Humanity 1 faccio parte del team delle operazioni di ricerca e soccorso. All'interno di questa missione il mio ruolo è quello di puller, ovvero
Colei che prende le persone per portarle sul ponte della nave madre, spiega Eva, 33 anni, francese di origine. La mia posizione è quella di marinaia esperta. Giorno e notte durante la navigazione faccio la manutenzione del ponte. Sto in plancia con il capitano e sono incaricata di fare le operazioni di manovra e di ancoraggio. Prima di salpare mi assicuro che tutto sulla nave sia pronto per la missione. Dopo quasi due ore i 75 naufraghi sono finalmente tutti a bordo. Eva si slega l'imbrago, leva il caschetto e scioglie i capelli ricci che le incorniciano il volto. Per me essere una donna marinara non è mai stato semplice. Un tempo lavoravo per yacht privati. Durante la mia prima esperienza a bordo mi misero in cucina. Eravamo in tutto 5 marinai e marinaie, ma noi lavoravamo solo ai fornelli. Nel passato alle donne era vietato salire a bordo delle navi. Si diceva portassero sfortuna. Adesso le cose stanno cambiando, ma ci sono ancora dei BA nel riconoscimento a pieno titolo della nostra figura. Da 10 anni a questa parte, più o meno, da quando sono iniziate le missioni in mare, le donne a bordo di navi umanitarie invece rivestono i ruoli più disparati, dalle comunicazioni al primo soccorso al ruolo di capitane. A bordo il tempo è ripreso a scorrere lentamente. Sono 4 lunghi giorni di navigazione quelli che devono affrontare per le 106 persone, di cui 8 donne e 16 minori, a bordo dell'Humanity 1. Per decisione delle autorità italiane, infatti, è stato loro assegnato come porto di sbarco quello di Ortona. Neanche uno di quelli che hanno dato questi ordini, ha avuto il coraggio di riconoscere e di fare qualcos'altro. Neanche uno. Complimenti per il lavoro svolto, dice Viviana all'equipaggio prima di scomparire nella sua cabina. Una doccia veloce e una sigaretta in solitudine nel silenzio del mare che culla il calo dell'adrenalina. Zeina invece corre avanti e indietro sui deck dove si trovano i sopravvissuti. E lei è l'unica mediatrice a bordo, il ponte tra noi e loro. Penso che la mediatrice culturale sia un punto nodale tra i sopravvissuti e l'equipaggio. Il mio lavoro non è solo saper tradurre, significa fare attenzione alle differenze culturali, alle tradizioni e alla religione, spiega. Mi sento come se fossi un tamburo, come se tutte le informazioni dei sopravvissuti dovessero passare attraverso me per arrivare all'equipaggio. Se non ci fossi io, molte cose si perderebbero nella traduzione. Questa è la mia gente, queste persone sono come me, dello stesso paese e della stessa regione, dello stesso colore, della stessa cultura, della stessa religione. So esattamente come si sentono, di che cosa hanno bisogno. La costa di Ortona si intravede dalla prua gialla e blu della nave. L'aria è tesa, un misto tra gioia infinita e terrore. Il catartico passaggio verso una nuova difficile esistenza è quasi terminato. È il momento di separarsi. Con la vita passata racchiusa in un sacchetto di plastica, i sopravvissuti percorrono lentamente la passerella in ferro che collega la nave al molo. Un ultimo abbraccio, una manina si alza dal furgoncino della Croce Rossa. Goodbye, urla uno dei minori non accompagnati. Una lacrima attraverso il viso di Viviana. Ce l'hanno fatta, sussurra a Zeina. Ce l'abbiamo fatta, le risponde lei. Ecco, questo l'ho letto perché anche questa è una cosa molto, molto bella e molto interessante. Se fossimo capaci di leggere il mondo a questo modo, saremmo tutti migliori e avremo soprattutto un mare e una terra e un mondo più buoni. A questo punto io vi saluterei, ho anch'io adesso da correre via, e ringrazio, scusatemi, non ritiro una parola di quello che vi ho detto, non ritiro una parola con un tono diverso, certamente invitando e non aggredendo come ho fatto prima un po', però per cortesia meno critiche e meno insulti, un po' più di collaborazione e possibilmente anche portare delle novità proprio qua dentro in radio. Grazie. Adesso chiudo però il telefono. Do l'ultima telefonata, l'accetto. Pronto? Pronto? Non sento niente? Non sento niente? Ti chiedo scusa, io ti passo di nuovo la cosa, ma no, non c'è nessuno. Allora chiudo qui così la trasmissione e mi fa piacere di chiuderla con quello che vi ho letto. Grazie e ciao a tutti.